io ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Buon pomeriggio amici ascoltatori, Luca Collodi al microfono da Roma in studio con Lorenzo Ottaviani, ben trovato, grazie.
Grazie a te Luca, buon pomeriggio a tutti.
E poi Mario Scatton e Silvia Giomarrosa che ci accompagnano nella messa in onda del Mondo alla Radio di oggi. Un Mondo alla Radio internazionale nella giornata di oggi perché, grazie alla regia, dovremmo essere già in collegamento con Don Dante Carraro, missionario, direttore del QAM Medici per l'Africa, che si dovrebbe trovare in questo momento in Etiopia, e ci colleghiamo con un villaggio a circa 3 ore di macchina dalla capitale Addis Abeba. Don Dante Carraro, grazie, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Medici per l'Africa da tempo aiutano sia da un punto di vista sanitario che da un punto di vista umano molte realtà africane. Il QAM opera in Angola, in Mozambico, nella Repubblica Centroafricana, in Sierra Leone, nel Sud Sudan, in Tanzania, in Uganda, e noi oggi la troviamo in Etiopia. E io, Don Dante, le chiedo subito qual è la situazione del paese che, dalle notizie che ci arrivano qua in Italia, in Europa, è nel mezzo di una guerra civile.
Sì, in effetti la situazione è difficile e è imprevedibile anche, perché ci sono stati e continuano a esserci questi gravissimi scontri tra le forze del governo federale, governate e guidate dal presidente Abiy, e dall'incontro, diciamo, il TPLF, cioè il Tigray People Liberation Front. La situazione e questi scontri, le conseguenze di questi scontri in atto nel nord del paese possono avere conseguenze drammatiche, e la gente sente tutto questo ed è in ebollizione, diciamo, ecco.
Don Dante Carraro, si può parlare di una guerra etnica all'interno dell'Etiopia?
Allora, attualmente, come dire, sicuramente c'è uno scontro molto forte, appunto, armato tra questo esercito dei tigrini contro il governo federale. Attualmente questi avevano generali dell'esercito tigrino, avevano preso molte degli armamenti pesanti dal governo federale e avevano tentato proprio di fare una sorta di colpo di Stato. A fronte di questo, il governo federale ha reagito pesantemente e ha respinto questo diciamo attacco dei tigrini, che attualmente sono ritirati, asserragliati nella capitale del Tigray, a Macallè, e oggi scade l'ultimatum che il presidente ha dato ai ribelli. Allora c'è una base etnica all'origine, però c'è molto legato al potere, cioè l'obiettivo finale, da quello che si sa da questi ultimi giorni, ma qualcuno dice da questi ultimi 27 anni, quando i tigrini sono stati al comando, da 2 anni non lo sono più e vogliono ritornare al comando.
Don Dante Carraro, l'Etiopia, quindi caratterizzata da questo scontro interno, vive anche però un momento difficile sul piano sanitario per la pandemia del Covid-19.
Sì, se mi consenti posso dire che purtroppo anche le conseguenze sanitarie di questo scontro sono drammatiche, perché attualmente, se posso, no? Attualmente c'è al nord la popolazione etiope non tigrina che sta scappando dal Tigray. E perché? Perché hanno paura perché a Maykadra 15 giorni fa, vicino ad Adwa, sono state trucidate 600 persone non tigrine che scappavano, che erano lì e adesso scappano verso la vicina regione di Amara, quasi si calcola 100.000 persone che stiano andando verso questa regione di Mitrofa, un po' più amica, e quasi 40.000 verso il Sudan, quindi anche lì c'è una situazione sanitaria drammatica perché hanno bisogno di cibo, medicinali coperte, ed è per questo che sono qui, anche per attivare, per tentare di attivarsi a soccorrere questa popolazione. A tutto questo c'è purtroppo anche il peso di un sistema sanitario che sta soffrendo gli effetti indiretti del Covid.
Quindi una situazione di conflitto in una situazione di povertà e di emergenza sanitaria.
Esattamente così. E il conflitto va ad esasperare una situazione sanitaria drammatica. Prima del Covid, perché stiamo parlando di un paese che ha 110 milioni di abitanti e ha pochissime, per esempio, io sono a Wolliso, dove c'è l'ospedale del Kuam, e c'è una scuola per infermieri ostetriche, perché l'impegno prioritario che ci siamo dati è di formare il personale locale, compreso in particolare le ostetriche, perché il numero di ostetriche per mamme che partoriscono è bassissimo, si parla di un'ostetrica ogni 5-10 mila mamme che partoriscono, quindi c'è un bisogno estremo di tutto questo. La malnutrizione sta salendo perché il prezzo del cibo a causa del Covid, che cosa ha determinato? Ha determinato paura e ha determinato il blocco dei trasporti. E il prezzo delle derrate alimentari è cresciuto, quindi la gente ha fame, i bambini malnutriti stanno aumentando e noi non riusciamo a monitorare questa situazione perché appunto ci si può muovere poco con le Toyota, con le auto per andare nei villaggi e monitorare. Parlo di bambini malnutriti, ma il crollo delle vaccinazioni, le mamme che devono partorire, che partoriscono a casa anziché venire in ospedale, i pazienti tubercolotici e con l'HIV che hanno bisogno di terapie quotidiane, li stiamo perdendo perché non vengono in ospedale. Ecco, a fronte di questa situazione, oggi, in questi giorni, in questi ultimi 15-20 giorni, purtroppo si sta aggravando con questo scontro drammatico che sta capitando nel paese.
Don Dante Carraro, voi come QAM, come medici missionari, che cosa state cercando di fare?
Noi stiamo facendo due cose sostanzialmente. La prima, sostenere le realtà che prima di questo purtroppo scontro bellico pesantissimo che sta capitando, stavamo già facendo. Quindi a Wolliso qui abbiamo un ospedale di 220 posti letto, quasi 5.000 mamme che partoriscono ogni anno e i problemi che vi dicevo, con una scuola per formazione di infermiere ostetrica annessa. Poi nella parte ovest, al confine con il Sudan, nel campo profughi di Gambella, stiamo dando assistenza al campo profughi e alla popolazione locale. E poi infine nel sud del paese, nel Saudom, una delle regioni più povere in assoluto, tutta la parte centro-sud del paese, dell'Etiopia, ha un livello sanitario bassissimo. E quindi questa è la terza area forte dove stiamo facendo un grosso lavoro di supporto, in particolare per i sistemi sanitari di base. Su questo oggi, in questi giorni, ci stiamo attivando per dare risposta a questi quasi 150.000 persone che stanno scappando e hanno bisogno di cibo, di medicinali, di coperte, di tende, perché è freddo, perché l'Etiopia, adesso siamo nel periodo buono, almeno non piove, ma è una temperatura che quando di sera verso le 6 fino alle 7 del mattino è rigida, è fredda e quindi i bambini non possono dormire fuori, quindi hanno bisogno di coperte, di tende per ripararsi e poi di cibo e medicinali, perché purtroppo il Covid esiste anche qui, non sta facendo danni diretti ma sta avendo grossissimi problemi come effetti secondari legati alla paura, legati al fatto che i trasporti sono chiusi, che i mercati non si fanno e così via. Quindi è una battaglia e chiediamo aiuto alle persone che possono aiutarci anche.
Don Carraro, la situazione per la povertà e il Covid nell'area subsahariana che voi, diciamo, nella quale siete presenti, qual è al momento?
Al momento è questa, cioè non si sa di preciso il numero di tamponi, il numero, chiedo scusa, di casi positivi, perché la possibilità che questi paesi hanno di fare tamponi è molto basso e quindi non si sa quanti casi positivi ci siano realmente nei diversi paesi. Alcuni paesi sono un po' più attrezzati, penso all'Uganda, penso anche alla Tanzania, ce ne sono molti altri che sono come l'Etiopia, come il Sud Sudan, come la Repubblica Centrafricana, sono paesi allo sbando, voglio dire la Repubblica Centrafricana ha 4 pediatri in tutto il paese, la Sierra Leone ha un anestesista in tutto il paese, ecco, parliamo di paesi che sono debolissimi e quindi i numeri reali dei positivi al Covid non si sa. Anche i decessi sembrano che siano percentualmente minori rispetto a quello che sta succedendo da noi, perché la popolazione è giovane e perché le aree sono molto ampie. Però quello che sta capitando è che il Covid, con questi due elementi, la paura da una parte, perché fa paura perché la televisione, magari non la televisione, ma le radio le sentono anche qua, e vedono e sentono quello che sta capitando nel nostro continente, compreso l'Italia. E hanno paura, e in più il blocco dei trasporti, non ci sono più i boda boda, quei piccoli taxi, quelle piccole motorette che si spostano, quindi il commercio non c'è più, i prezzi delle cose salgono e il sistema sanitario sta collassando, perché quello che sta capitando in Etiopia, per la situazione che ho descritto prima a Guadisto, di fatto sta capitando in tutti i paesi africani, il calo la media, anche negli altri paesi africani è il calo delle mamme che accedono ai servizi sanitari del 30%, la copertura vaccinale sta calando rispetto all'anno scorso del 45-50%, vuol dire che noi stiamo avendo adesso dei bambini che muoiono di morbillo in ospedale, abbiamo dei bambini che muoiono di tetano, erano 10-15 anni che non vedevamo un bambino morire di tetano, perché ormai la vaccinazione del tetano si era diffusa e purtroppo non viene fatta. E quando non viene fatta, il tetano esiste, e se non vaccini quel bambino, ti portano qua un bambino ormai in fase terminale e muore per cose che gridano scandalo insomma, ed è difficile, ecco, lavorare e continuare a mantenere alta la fiducia. Ci crediamo nel buon Dio, crediamo alla buona, come dire, volontà di tanti uomini buoni, però insomma la situazione è difficile, ecco.
Grazie per questa testimonianza a Don Dante Carraro, missionario, medico, direttore del QAM Medici per l'Africa. Quindi possiamo dire che non è tanto la pandemia del Covid quanto la povertà e la guerra che stanno facendo vittime il maggior pericolo in questo momento in Etiopia.
Assolutamente, il Covid come effetti indiretti, non diretti ma indiretti, ma quello che fa male è la povertà, e a quella povertà che si aggiunge gli scontri bellici, la guerra è un dramma, è una tragedia che dobbiamo fare ogni sforzo per bloccarla. E questi giorni anche con i comboniani si sta facendo la battaglia anche per il condono del debito. Beh, ci sono paesi che spendono più soldi per gli interessi che hanno del debito rispetto a quello che investono sulla sanità. Dobbiamo cancellare il debito, perché cancellando il debito ci possono essere più investimenti nell'ambito della salute, altrimenti veramente diventa faticosissimo. Non per noi, ma soprattutto per la gente, per quelle mamme, per i bambini.
Grazie. Don Dante, lei si sposterà dall'Etiopia per un altro paese in Africa?
Allora, da qui no. Resto qua ancora e poi credo nei prossimi giorni, adesso vediamo quanto riusciamo a fare, ma il prossimo viaggio sarà sicuramente per il Mozambico, perché ogni paese che quelli dopo che prima nominava sta vivendo una situazione difficile. Dall'Etiopia quindi probabilmente torno in Italia, ma dopo sarà il Mozambico e così gli altri.
Grazie a Don Dante Carraro, missionario, grazie. Direttore del QAM Medici per l'Africa. Grazie. Buon lavoro con tutto il cuore, grazie Don Dante.
Grazie.
Grazie a lei. Abbiamo parlato, torniamo dall'Etiopia a Roma, di povertà, lo abbiamo fatto con Don Dante, lo avete sentito. E allora su questo tema, prima di volare in un'altra parte del mondo, tra l'altro siamo già in collegamento questa volta con il Guatemala, dove saluto Chiara Sgreva, coordinatrice del CEFA in Guatemala in collaborazione con Foxiv. Dottoressa Sgreva, grazie anche a lei per essere in collegamento diretto dal Guatemala.
Salve, grazie a voi per l'opportunità, ecco, di essere qui.
Con lei parleremo di un altro tipo di povertà dovuta a problemi ambientali, ai tifoni, alle piogge. Soltanto dopo aver ascoltato sulla povertà, in particolare in Africa, questa scheda curata da Lorenzo Ottaviani.
Siamo preoccupati per il fardello finanziario che tutti noi dobbiamo affrontare, specialmente i più poveri, che non hanno i mezzi per pagare le cure dei malati o i funerali dei loro cari. Questo affermano i vescovi del Kenya al termine della loro assemblea plenaria. Cresce la preoccupazione in Africa per l'aumento degli infettati da coronavirus e le tante vite perse ogni giorno. La speranza è che la generosità dei keniani possa aiutare chi vive in maggiori difficoltà, ad esempio con gli ospedali privati che potrebbero evitare di aumentare i prezzi delle loro prestazioni per coloro che chiedono assistenza. La diffusione del Covid-19 in Africa, inoltre, minaccia di invertire i progressi compiuti negli scorsi decenni sulla condizione dei bambini in molti paesi del continente. Gli sconvolgimenti economici causati dalle misure di prevenzione rischiano di portare altri 33 milioni di minori alla povertà, che vanno ad aggiungersi alle devastazioni portate da guerre sanguinose, come quelle in Etiopia, Libia e Burkina Faso.
Questo per quanto riguarda la povertà in Africa. Ora ci spostiamo, come detto, in Guatemala. Siamo in collegamento con Chiara Sgreva del CEFA e qui c'è un altro tipo di povertà, dottoressa, dovuta, aggravata non tanto dal Covid, forse anche dalla pandemia, ma dalle alluvioni.
Sì, ecco, il Guatemala per la sua posizione geografica è un paese esposto a molti rischi, soprattutto ecco, climatici. Non è infrequente che soprattutto alla fine della stagione delle piogge, dove ci troviamo adesso, il periodo in cui ci troviamo adesso, ci siano questo tipo di uragani e tormente tropicali. E giusto all'inizio, le prime due settimane di novembre, il Guatemala è stato duramente colpito, non solamente il Guatemala, Centro America, ecco come si è detto, da due tormente tropicali, prima l'Eta e successivamente, qualche giorno dopo, la tormenta Iota. Quindi diciamo quello che non ha fatto la prima ha terminato di fare la seconda. Ha colpito principalmente la zona nord-orientale ecco, del paese, in particolare alcune regioni, Alta Verapaz, Izabal, gli effetti diciamo sono gravissimi, dato che stiamo parlando di zone comunque già vulnerabili, zone che vivono in povertà, zone principalmente agricole, abitate da popolazioni indigene, quindi che vivono di un'agricoltura di sussistenza, che all'improvviso si sono ritrovate senza casa. Si parla di più di 1 milione di persone diciamo colpite, delle quali circa 300.000 sono rimaste senza casa, almeno nelle prime settimane. Ecco, diciamo che adesso la situazione si è un po' più calmata, in quanto l'acqua si è ritirata, però ecco, sicuramente molte persone non vogliono più tornare a vivere dove vivevano prima, quindi hanno bisogno di ricostruire. Ma siamo ancora ecco, in un momento di alta necessità, soprattutto di cose basiche, no? Quindi gli alimenti, noi per esempio come CEFA abbiamo già donato dei kit di alimenti, ma anche tutte le necessità ecco, per l'igiene, la sanità minima, ecco, quindi il sapone, il problema anche dei vestiti, delle coperte, no? Quindi queste situazioni che all'improvviso mi ritrovo senza nulla, no? Quindi
Sgreva, lei ha detto sì. Una cosa che almeno personalmente dovrebbe farci pensare tutti, cioè voi state aiutando le persone dando del sapone, che francamente ci dà l'idea di come certi paesi siano veramente in emergenza, cioè avere un pezzo di sapone può rappresentare una cosa importante per la sanità personale, la pulizia personale, mentre da noi il sapone ha un valore assolutamente nullo, più o meno una cosa che ecco, ci dà l'idea veramente di cos'è la povertà.
Eh sì, definitivamente, insomma, anche una cosa piccola come un pezzo di sapone diventa fondamentale, no? in queste situazioni, che personalmente anch'io, ecco, io che sono lontana da queste zone, per fortuna la capitale non è stata colpita dove io vivo, non così duramente, quindi diciamo che noi io sto bene, però poi sì, localmente c'è proprio questa necessità grande, ecco, che anche un pezzo di sapone diventa importante.
Sgreva, due cose. Voi siete impegnati nell'aiuto, nell'appoggio a piccoli produttori di caffè come cooperazione di sviluppo rurale?
Sì. Queste zone sono zone, diciamo, di grande produzione di caffè, del quale anche arriva in Italia una parte. E alla luce di questi fenomeni, ovviamente anche i danni all'agricoltura sono stati grandi. Nel caso del caffè in particolare, giusto fra un mese, in dicembre, inizia la raccolta, e la raccolta si vede difficile, no? Si è persa frutta, raccogliere è difficile perché comunque, diciamo, anche i suoli rimangono molto deteriorati dopo questi eventi. E soprattutto parlavo ieri con un collega che si occupa, sono un tecnico di caffè, mi diceva che anche la prospettiva futura preoccupa, perché dopo queste grandi inondazioni i suoli rimangono molto impoveriti, quindi c'è bisogno di intervenire con fertilizzazione per assicurare una buona produzione, cosa che ovviamente per piccoli produttori, proprietari di meno di un ettaro di terra, non è così scontato, ecco, avere il capitale per poter fare questo investimento.
Un'ultima domanda, Sgreva, la situazione della pandemia da Covid-19 in Guatemala, lei si trova nella città del Guatemala, nel capoluogo, qual è?
La situazione anche qui è preoccupante, perché tra l'altro questi eventi si sommano sopra l'emergenza del Covid, no? È preoccupante, chissà che non siamo in una seconda ondata come in Italia, però comunque è una situazione che si è stabilita, la gente si è abituata, ecco, ad utilizzare obbligatoriamente la mascherina. Quello che preoccupa di più è la capacità, ecco, l'incapacità di risposta di questi paesi, no? Non esiste un sistema di salute, un sistema sanitario, ecco, pubblico, capace di rispondere. Di fatto gli ospedali sono da sempre in emergenza, da metà marzo, ecco, da quando è iniziato, sono in una situazione appunto di collasso quasi costante, e quindi si delega alla medicina privata, che è quella alla fine che si promuove anche a livello, insomma, di governo, purtroppo, e quindi diventa la medicina per pochi, esclusiva, e dove solo alcuni possono accorrere, e quindi anche solo per fare un tampone, ecco, di verifica se siamo o non siamo positivi dobbiamo pagare, no? Quindi chi può lo fa, e chi non può rimane, diciamo, escluso e solo nell'affrontare questa situazione.
Grazie a Chiara Sgreva, coordinatrice CEFA in Guatemala, per questo collegamento, per questa testimonianza da città del Guatemala. Grazie a lei e anche buona giornata, perché voi siete all'inizio della giornata, noi qua in Europa siamo alla fine praticamente della giornata. Grazie.
A lei, arrivederci. Grazie.
Grazie al CEFA, che con Foxiv collabora in Guatemala per progetti di cooperazione allo sviluppo rurale, in particolare in questo caso del caffè. Siamo alla fine di questa prima parte, amici ascoltatori del Mondo alla Radio. Per chi ci ha seguito su In Blu Radio, grazie. Per chi invece segue Radio Vaticana Italia, una pausa musicale e poi torneremo per la seconda parte tra poco. Grazie ancora da Luca Collodi.
Ave Maria, grazia plena, Dominus.
Cari fratelli e sorelle,
nel nome del Padre e del Figlio e dello
l'ora
Spirito.
L'ora grave.
Le voci.
Suona nuovamente per la grande famiglia umana.
Si direbbe che persino
le voci.
La luna si è affrettata stasera.
Le voci.
Le voci dei papi.
Dall'archivio storico della Radio Vaticana.
Se mi sbaglio mi corrigerete.
I nostri gioielli di famiglia, i papi dell'era della radio, le cui voci sono state conservate su nastri magnetici e ora su supporti digitali. Tutti i giorni alle 19:46 su Radio Vaticana Italia. Briciole di Magistero, dalle voci dei papi.